Vado a salutare e ad abbracciare sempre virtualmente Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo.
Ciao Riccardo.
Buon pomeriggio, ciao a te, buon pomeriggio a te naturalmente e ai vostri radioascoltatori.
Che bello. Pensate che stamane abbiamo avuto un colloquio, facciamo anche TV o no? Ho detto scusami Riccardo, ma fare in TV, la TV con te è un ossimoro, giusto Matteo?
Eh sì, assolutamente, una delle voci più iconiche della radio italiana, quindi assolutamente un ossimoro, sì.
Allora, è così, Ricca.
Vi ringrazio, a me fa molto piacere essere identificato come radiofonico che ha nascosto per tutta la sua vita il volto e quindi mi piace continuare a farlo.
Giustamente. Riccardo, andando, poi parleremo magari qualche istante anche della gara di questa sera dell'Italia, ma volevo iniziare con la Juventus, perché qui insomma siamo in casa bianconera. Oggi, forse proprio in questi minuti, si sta incontrando Dias Cherubini con l'agente di Di Maria, quindi potrebbe arrivare un annuncio quantomeno di un accordo, non un'ufficialità ma di un accordo, a meno che poi non esca fuori fumata nera, e nei prossimi giorni invece Pogba. Tanti radioascoltatori si stanno dividendo tra chi dice ma non possiamo prendere dei vecchi, le minestre riscaldate, i ritorni eccetera eccetera. Mi dai un giudizio tuo nel caso in cui la Juventus prendesse questi due calciatori?
Ma si può contestare Di Maria? Io non credo. Chi ama il calcio e conosce questo calciatore e questo giocatore non può naturalmente che apprezzarlo. Di Pogba, i juventini sanno meglio di chiunque altro il valore di questo giocatore. Quindi io credo che un'operazione di mercato, laddove dovesse concludersi di questa natura, non potrebbe che rafforzare la Juventus, non potrebbe che rendere finalmente il centrocampo della Juventus più forte, più adatto a quelli che sono gli obiettivi tipici della squadra bianconera. La Juventus non è una squadra che può pensare di non vincere per più di un anno. Quindi è del tutto evidente che l'operazione tecnicamente, secondo me, è un'operazione di assoluto valore. Semmai il ragionamento è un altro, il ragionamento è quello di poter tentare di capire, cioè se l'intendimento del gruppo dirigente bianconero abilissimo in queste ore sia anche quello di progettare un futuro, perché è del tutto evidente che ci sarebbe bisogno in questo senso di andare a cercare anche, oltre a questi due straordinari calciatori, anche qualche giovane che sia in grado di garantire nel tempo un rendimento più lungo. Questo è sicuramente evidente, ma io credo che se questa operazione andasse in porto, evidentemente sarebbe la sottolineatura di una necessità, ecco, di una necessità storica della Juventus, quella cioè di vincere subito, di continuare o di ritornare a vincere per meglio dire, già a partire dalla prossima stagione.
Riccardo, nelle ultime ore, insomma, la necessità anche degli ultimi mesi, degli ultimi anni, è stata quella di trovare prima un centravanti, quale Vlahovic, e poi un vice Vlahovic in questo momento. E nelle ultime ore, appunto, è uscito il nome di Balotelli fuori, sarebbe un ritorno in Italia dopo aver vestito le maglie di Milan e Inter. Tu come valuti questa possibile operazione Balotelli come vice Vlahovic?
Da appassionato, oltre che da giornalista, devo dire la verità, appartengo a quella schiera, credo purtroppo nutrita, di persone che è stata profondamente delusa da Balotelli. Io ebbi la fortuna di vederlo esordire, di vederlo giocare ancora ragazzo, di vederlo giocare con la maglia della nazionale, convinto, personalmente convinto, l'ho anche detto tante volte al microfono, di essere di fronte ad un calciatore straordinario che aveva già tante qualità, ma che poteva soltanto crescere. Ero convinto davvero che Balotelli potesse scrivere un tratto di storia importante del calcio italiano, e poi sappiamo invece com'è andata. E devo dire che anche in altre occasioni, in tentativi successivi di rimettere in carreggiata Balotelli, il calciatore non ha risposto come noi ci aspettavamo quando era giovane, naturalmente rispondesse. Non lo so, sinceramente ho qualche dubbio che Balotelli possa rispondere oggi a quelle aspettative già deluse ormai parecchi anni fa.
Invece per quanto riguarda un altro nome, questo invece è un calciatore attualmente della Juventus, uno che insomma si dovrebbe candidare a futuro simbolo bianconero, e De Ligt. Si sta discutendo sul rinnovo contrattuale di 2 anni, ma l'agente, insomma un po' l'agenzia del compianto Raiola, vuole chiedere l'abbassamento della clausola. Tu credi che la Juventus possa perderlo o invece A, non deve perderlo, B, secondo te non lo perderà?
Soprattutto non deve perderlo. soprattutto non deve perderlo, perché è stata lungimirante la società bianconera nel pescarlo. Non è costato poco, lo sappiamo, ma quello sì, è un investimento per il futuro, un investimento a lungo termine. Belita è uno dei più forti difensori centrali di circolazione nel mondo, quindi è chiaro che è molto difficile trovare un giocatore che possa sostituirlo. Ha qualità straordinarie, è un difensore moderno, è un difensore fondamentale, e lo ha dimostrato con la maglia bianconera. E però è anche vero che la Juventus sta facendo un'operazione finanziaria al ribasso, giustamente. Il nostro calcio sta vivendo una crisi economica che si trascina ormai da molto tempo. Tutte le società, in modo diverso, chi più chi meno, sono toccate da questo problema. Cioè tenere a posto i bilanci, evitare ulteriori esposizioni finanziarie. Quindi io mi auguro che ci sia la possibilità di un incontro, diciamo così, tra la Juventus e il calciatore, che magari un ritocco possa servire alla Juventus a trattenere De Ligt, De Ligt magari a comprendere, se ha sposato la causa juventina, come mi auguro sia, a comprendere che in questo momento probabilmente non c'è la possibilità di guadagnare le cifre che si guadagnavano anni fa. Devo dire, leggo sempre, non ho notizie dirette, mi pare di capire per esempio che De Sciglio abbia, mi confermerete voi naturalmente se ciò che ho letto in queste ore risponde a verità o meno, De Sciglio pare che sia pronto a ridursi l'ingaggio. Beh, io sì, trovo che questa scelta di De Sciglio, che non è certamente un giocatore dello stesso valore tecnico, voglio dirlo subito, di De Ligt, però mi pare una scelta molto intelligente, di un ragazzo intelligente che ha dimostrato prima di tutto di tenere alla maglia bianconera. Quindi credo che sia necessario in questo momento che tutti i calciatori si rendano responsabilmente attori di un processo di ridimensionamento dei costi.
È un po' la strategia della Juventus, intanto per i rinnovi non è andato a buon fine quello di Dybala, ma a tutti, anche a Cuadrado, ha chiesto, lo aveva fatto anche con Bernardeschi, salvo poi, ripeto, non, nemmeno in questo caso aver trovato l'accordo, è proprio la Juventus, sta chiedendo una riduzione di fatto, per la precisione, ha fissato a 7, no? Il massimo dell'ingaggio, tranne alcuni casi specifici, in particolare nel caso in cui dovesse arrivare Pogba, che rifiuterebbe comunque un ingaggio maggiore dal Paris Saint-Germain, e lo stesso Di Maria. Altrimenti, da adesso in poi, non oltre i 7 milioni l'anno. Volevo solo precisare questo. Riccardo, vai. Matteo.
Sì, no, volevo rimanere sul reparto difensivo, perché insomma la Juve dovrà registrare, e anzi già comincia a registrare, l'addio di Chiellini, un addio importante sia sotto il punto di vista della leadership sia sotto il punto di vista tecnico. E quindi, secondo te, chi può essere in questo momento il sostituto ideale di Chiellini? Sia, così almeno ci ricolleghiamo anche alla nazionale, sia nei colori bianconeri che nei colori azzurri dell'Italia.
Non c'è non c'è un sostituto ideale di Chiellini. Io sono un grande stimatore di questo straordinario difensore, permettetemi di dire con un pizzico di nostalgia, probabilmente me la perdonerete visti i capelli bianchi, che Chiellini è stato l'ultimo marcatore italiano, l'ultimo giocatore che aveva i fondamentali del marcatore. E naturalmente sapete meglio di me che Chiellini, diciamo, nel corso della carriera ha evoluto il suo ruolo, è partito da esterno, è partito da difensore esterno, è diventato un difensore centrale. Ma quello che colpisce ancora oggi nella mia personale immaginazione, diciamo così, nel mio immaginario calcistico, è la capacità che aveva Chiellini di marcare. Ecco, io credo che questo sia un fondamentale che sia andato via via smarrendo, anche perché il ruolo di difensore è cambiato profondamente. Ormai ai difensori, soprattutto ai difensori centrali, ma anche direi soprattutto agli esterni, ma anche ai difensori centrali, si chiede qualcos'altro, si chiede di essere il primo regista, il primo capace cioè di impostare un'azione. Chiaramente in passato il difensore era soprattutto allevato tecnicamente nella marcatura, ed è un fondamentale che si perde. E guardate che se oggi si prendono troppi gol, tutte più o meno le squadre, non soltanto italiane, prendono troppi gol rispetto al passato, deriva probabilmente questa circostanza, diciamo numerica, deriva fondamentalmente da questo, dal fatto che ormai non si marca più come una volta. E non è un problema di difesa zona o di difesa uomo, perché anche nella difesa zona non si esclude l'obbligo, tra virgolette, che il marcatore debba marcare. La differenza sta soltanto nel fatto, ma non voglio ergermi qui dottore in pratica, perché non lo sono, ma è chiaro che un difensore deve saper difendere sia quando marca un uomo, soltanto quello, o quando deve marcare chi gli capita al tiro nella propria area di rigore. Quindi il problema è come si marca, e oggi ho l'impressione veramente che i difensori moderni, italiani e stranieri, non abbiano più quei fondamentali sui quali è stata costruita questa carriera straordinaria di Chiellini.
Quindi non te la senti di fare uno dei nomi che circolano, Gabriel, Milenkovic, Koulibaly stesso, anche se la vedo un po' dura in quel caso. Sono d'accordo con te sulla insostituibilità di Chiellini, soprattutto sotto alcuni punti di vista. L'ultimo è l'ultimo vero difensore, anche secondo me. Quindi nessun nome ti senti di poter...
Ma diciamo che sono tutti i nomi, quelli che tu hai fatto, assolutamente papabili, tra virgolette, e all'altezza, secondo me, del ruolo. Koulibaly lo metterei al primo posto, ma è una mia valutazione personale. Se in passato ho anche sentito circolare il nome di Acerbi, poi non so quanto fosse fondata o meno questo interesse della Juventus per Acerbi. Acerbi è un ottimo difensore, ovviamente, come Milenkovic, ma tutti i giocatori che abbiamo citato, non sono nessuno dei quattro, tra virgolette, sì, ha le caratteristiche che aveva Chiellini. Per questo, alla domanda che mi avete fatto, ho risposto in maniera un po' secca: chi è il sostituto? Non c'è un altro come Chiellini in questo momento, non lo troviamo. Però certamente Koulibaly, nella rosa che tu hai citato, sicuramente è più forte.
L'ultimissima, parlavamo di nazionale questa sera a Wembley, palcoscenico peraltro tantissimi spettatori, l'hanno chiamata la finalissima. Qualcuno dice la sfida tra le deluse, in realtà è comunque il match tra chi ha vinto gli europei e chi ha vinto la Coppa America. Ma che gara vedi? Anche che sensazioni hai?
Innanzitutto fatemi dire che mi fa piacere che sia stata ripristinata questa finalissima, che per qualche tempo era stata dimenticata. Si giocava in passato, e cioè questa sfida tra i campioni del Sud America e i campioni d'Europa. Credo che sia molto affascinante.
Era il premio Artemio Franchi, giusto?
Esattamente. Mi piace che sia stata rispolverata. Ma perché? Perché io credo che non sia sbagliato affermare che il calcio europeo e quello sudamericano rappresentano l'eccellenza a livello planetario, anche se sappiamo che sono emersi tanti altri continenti, a cominciare da quello africano. Sicuramente c'è molta più varietà. E per fortuna anche i mondiali, come sappiamo, decidono di essere planetari, si spostano da un posto all'altro del pianeta. Nei primi anni, parliamo degli anni 30 soprattutto, lo sapete meglio di me, i mondiali si giocavano alternativamente in Sud America o in Europa, perché erano naturalmente quelle le patrie calcistiche di quegli anni. Mi fa molto piacere che comunque si sia tornato a giocarla questa partita, e indubbiamente io credo che ancora oggi si possa dire, senza temere di essere smentiti, che il calcio migliore, i giocatori più forti arrivano ancora oggi dal Sud America e dall'Europa, ripeto, senza dimenticare il continente emergente, l'Africa, che offre notevoli prospettive per i calciatori che si sono formati in quel continente così complicato e così difficile. Quindi sfida bellissima, sfida difficilissima, perché io sono convinto che l'Italia troverà di fronte un avversario tostissimo, che metterà a dura prova una squadra peraltro delusa e sicuramente non apprezzata in questo momento in Italia per ciò che è avvenuto, cioè la mancata qualificazione in Qatar. Io credo che la Coppa, laddove l'Italia dovesse vincerla, e me lo auguro fortemente da tifosissimo azzurro, non potrà in nessun modo colmare la grande delusione che tutti abbiamo patito per la mancata qualificazione ai mondiali. Però credo che sarebbe, come dire, un elemento di incoraggiamento, ecco, rispetto al futuro, per una ripresa di quel cammino di crescita che Mancini aveva ben avviato nei due anni precedenti al campionato europeo, e che purtroppo si è interrotta malamente con la mancata qualificazione. Quindi mi auguro che l'Italia vinca, naturalmente, per riprendere la marcia con un ottimismo verso il futuro, guardando al futuro con ottimismo, ma temo che sia una partita molto difficile, non dico insormontabile, ma quasi.
Grazie mille Riccardo, un abbraccio.
Grazie, Riccardo. Grazie a voi, grazie. Un abbraccio a voi.
Grazie a Riccardo Cucchi, voce storica della RAI.